sabato scorso, c'è stata a Viareggio una grandissima manifestazione per ricordare questo spaventoso incidente ferroviario che ci fu il 29 giugno del 2009 nella stazione, all'interno della stazione. In sostanza, a seguito di un deragliamento di un vagone cisterna all'interno della stazione, il vagone cisterna di gas, questo vagone nel deragliare si è bucato, il gas è fuoriuscito e poi ha preso fuoco. Questo ha di fatto distrutto un quartiere limitrofo alla stazione, un quartiere di Viareggio limitrofo alla stazione, con varie decine di morti e naturalmente con altrettante varie decine di feriti. L'incidente è un po' il punto di arrivo di tutta una politica, da una parte sì, una politica scarsa rispetto agli infortuni, agli incidenti ferroviari e agli incidenti sul lavoro. Dall'altra però in questo caso c'è anche il discorso della politica di smantellamento del trasporto merci messa in atto dalle ferrovie dello Stato nelle varie amministrazioni, una politica che durava e sta durando ancora a questo punto da oltre un decennio, una politica che tende a ridurre il trasportato dal punto di vista delle ferrovie e tende soprattutto a ridurre le spese per la manutenzione. Naturalmente i treni merci che in genere percorrono lunghissime distanze e soprattutto che portano quantità di merci pesanti hanno bisogno di manutenzione continua e non di secondo piano. Ecco, il termine in pratica di queste scelte politiche fatte dalle ferrovie dello Stato ha rappresentato purtroppo un incidente di questo tipo.
Eppure Maurizio, scusa se ti interrompo, se apriamo i giornali tutti i giorni RFI annuncia la strategicità della scelta dell'alta velocità proprio per il trasporto merci, almeno per quello che riguarda la linea che vogliono costruire qui in Piemonte, la Torino-Lione, sostenendo l'importanza fondamentale del trasferimento modale dalla gomma al ferro, mentre in realtà la politica concreta di RFI in questi anni è stata appunto la dismissione dei trasporto ferroviario delle merci, del trasporto ferroviario di merci, e quindi ovviamente anche la pericolosità di questo trasporto, visto come sottolineavi tu il venir meno delle misure di sicurezza. Ecco, questa propaganda collidente, come me la spieghi?
Sì, è la favola dell'alta capacità, cioè l'alta velocità nel servizio merci. Qualche anno fa, trovando, come ora, del resto, grossa opposizione nella cittadinanza, anche nei lavoratori, allo sviluppo ferroviario in termini di alta velocità, è stata inventata questa favola per cui si possa in realtà mandare a grandi velocità migliaia di tonnellate di merci, cosa assolutamente al di fuori di ogni realtà. È più che altro uno specchietto per le allodole, come si dice, è più che altro un tentativo per mettere in campo tutto il discorso dei finanziamenti, far girare tutto il discorso dei finanziamenti che, come ben sappiamo e come ben in Piemonte sanno, intorno al discorso dell'alta velocità. Questo un pochettino l'elemento che c'è lì.
E tra l'altro ricordo bene Maurizio come furono proprio i ferrovieri, in particolare i ferrovieri toscani i primi a sottolineare la gravità della scelta da parte delle Ferrovie dello Stato di puntare sull'alta velocità e a costruire i primi comitati di opposizione alle nuove linee ad alta velocità, in particolare quella che poi avrebbe devastato il Mugello, visto che purtroppo il movimento non crebbe a sufficienza. Mi ricordo che ne parlavamo già una ventina di anni fa insieme di questi argomenti. Ecco, ma non c'è da parte dell'opinione pubblica oggi una maggiore consapevolezza del tipo di operazione sporca che è stata fatta, oggi che le conseguenze della scelta del puntare sull'alta velocità, almeno per quello che riguarda la Toscana, sono sotto gli occhi di tutti e più evidenziate dal moltiplicarsi degli incidenti mortali come quello di Viareggio, ma la strage avrebbe potuto essere di proporzioni sicuramente maggiori, e altre purtroppo ce le dobbiamo attendere negli anni a venire. Ecco, non sta crescendo un po' di più l'attenzione nei confronti di queste questioni?
Sì, certo, ma non per questo, a mio parere, una consapevolezza o comunque un comportamento sia da parte di lavoratori che di cittadini, cittadinanze, di popolazioni, non c'era anche negli anni passati. Il problema è che ci troviamo di fronte, mi sia permesso questo termine, no? Al più grande di tutti i finanziamenti, alla madre di tutti i finanziamenti, insomma, no? I soldi, le somme che sono state messe e che si continuerà a mettere per sviluppare questo tragico progetto di alta velocità sono tantissime, e quindi la forza espressa in questi anni non è stata sufficiente per poter impedire da tutte le parti l'andata avanti di questi progetti. L'altro punto, quello che un po' mi metteva a fuoco, sì, in realtà è stata in Toscana, e in realtà sono stati i ferrovieri che, anche se spesso non sono coscienti che la battaglia dei cittadini contro l'alta velocità è anche una battaglia a favore loro, dei ferrovieri. Va detto un esempio, insomma, un po' di anni fa, una quindicina di anni fa, i ferrovieri erano circa 200.000, ora sono 80.000, e di già in questi giorni è stato firmato un nuovo contratto dalle tre confederazioni sindacali principali, in aggiunta con altre due, si parla di fortissima diminuzione di lavoratori.
Fortissima diminuzione, perché se non erro, in questi vent'anni ne hanno fatti fuori 95.000, o sbaglio?
Certo, anche di più, ma lo si vede vedendo le stazioni chiuse, abbandonate, biglietterie che non ci sono, insomma tutto ciò, e soprattutto molto meno lavoratori addetti alla sicurezza. Un esempio, quello che viene da noi utilizzato perché è più comprensibile, diciamo, ai non ferrovieri, è quello dei lavoratori della linea. I lavoratori della linea, una quindicina di anni fa, tutte le mattine, dividendosi la linea in tratti di 2 chilometri, facevano a piedi la linea per verificare che i binari fossero a posto, che non ci fossero ostacoli, che i bulloni che bloccavano che bloccano le traversine di legno ai binari non fossero lenti. Vi ricordo a questo un incidente di, ora non mi ricordo, 5-6 anni fa a Rometta Marea a Messina, dove morirono alcuni sia lavoratori che viaggiatori, che era avvenuto perché erano lenti questi bulloni che bloccavano le traversine alla linea ferroviaria.
Maurizio, io ricordo anche l'incidente di Crevalcore, con la questione del freno Vacma, con la riduzione naturalmente del personale al controllo dei freni, e con il lavoro da parte di questo, insomma, ferroviere che doveva schiacciare ogni non so tot secondi un pedale, e come naturalmente per i media generalizzati, insomma, asserviti, la colpa era sempre solo dei ferrovieri, dell'uomo, e mai appunto dei cattivi, anzi degli investimenti sulla manutenzione, che ormai sono quasi pari a zero, che vuol dire anche, come dicevi tu bene, la riduzione soprattutto del personale sulla sicurezza. Mi ricordo quella strage lì e sì, quella questione del freno Vacma, se non ricordo male.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo, anche perché la questione di quello che si chiamava in gergo ferroviario l'uomo morto, sostanzialmente si sta ripresentando. L'ulteriore disastrosa firma di un ulteriore disastroso contratto sta ripresentando questa pericolosa possibilità. E poi sì, il problema che te hai rammentato è il problema della conduzione del treno, cioè di quanti macchinisti ci devono stare sulla macchina, sul locomotore. È una battaglia per noi ormai ventennale, per non dire di più. La ferrovia è passata da qualche parte cercherà continuamente di passare per ridurre ulteriori lavoratori alla conduzione del treno. Vi voglio su questo ricordare una cosa, fare un flash. La riforma pensioni porta a 67 anni, ancora non subito, ma poi fra breve, a 67 anni l'uscita dal lavoro. Provate voi a pensare un solo macchinista su mezzi seppur avanzatissimi, però che comunque hanno bisogno della conduzione umana, che deve arrivare a 67 anni. Io dico auguri.
Senti un po' invece, per tornare invece a Viareggio, mi hai detto ben 20.000 persone, quindi per una cittadina come Viareggio una porzione significativa della popolazione della città ha voluto ricordare le vittime di quella strage, ma c'è anche una consapevolezza forte delle cause e quindi della necessità di intervenire su queste cause?
Certo, c'è Viareggio, c'è un insieme di cose che fanno sì che la situazione di Viareggio sia forte, fortissima. Uno è la tradizione della zona, dove comunque i lavoratori hanno continuato e continuano, seppur colpiti come il resto d'Italia, a reagire. Due, i familiari toccati da queste disgrazie, raccontarne qualcuna, ci sono alcuni testi, alcuni libri che sarebbe interessante, o interviste andare a leggere, a vedere, perché veramente sono cose raccapriccianti. Comunque un gruppo di familiari molto combattivo, non disposto a farsi chiudere la bocca o a farsi comprare. Dico questo perché le ultime, e c'è stata una contestazione alla manifestazione, sono che il sindaco di Viareggio ha accettato delle somme per sostanzialmente ritirarsi dalla presentazione di parte civile, mentre l'associazione dei familiari non ha accettato questo perché vuole arrivare fino in fondo. Il terzo è che si sono affiancati un gruppo di ferrovieri già combattivi, con forte esperienza sindacale, eccetera, si sono affiancati un gruppo di ferrovieri e piano piano hanno rafforzato la situazione e rafforzata nel tempo. A questo proposito vale la pena di ricordare che uno degli animatori di questo gruppo di ferrovieri all'interno di questi comitati della strage si chiama Riccardo Antonini, è un ferroviere del servizio lavori, di quelli che vi dicevo prima, di quelli che controllano i binari, e in virtù della sua esperienza e capacità nel settore era diventato un tecnico di fiducia del comitato dei familiari. proprio per questo ha avuto l'attacco delle Ferrovie dello Stato e di Trenitalia, cioè dello Stato e la holding, Trenitalia è una delle aziende delle Ferrovie dello Stato, che in pratica dopo averlo prima avergli mandato una contestazione, in pratica lo hanno licenziato perché dicendo che lui non poteva fare il tecnico di parte in quanto essendo dipendente di Trenitalia non poteva dire, rivelare alcune cose tecniche che avevano a che fare con l'andamento dell'incidente. Naturalmente per Riccardo è in atto una grande campagna per la sua riassunzione. Ricordo che il giovedì 4 a Lucca ci sarà la prima udienza per il reintegro e ricordo a questo proposito che per fortuna proprio il 29 giugno di quest'anno, due giorni fa, prima della manifestazione, siamo venuti a conoscenza che il giudice di Lucca ha messo sotto indagine 32 persone, di cui i principali dirigenti della ferrovia, Moretti che è amministratore delegato del gruppo FS, Elia che è amministratore delegato di Trenitalia, che era via, Elia non è più amministratore delegato, era prima amministratore delegato di Trenitalia, poi vari ingegneri, eccetera.
Benissimo. Niente, ti ringraziamo per questo tuo contributo che ci sembra, come dire, fare efficacemente il punto sulla macelleria che ha investito tutte le ferrovie in questi ultimi 20 anni, a fronte appunto poi di scelte scellerate come quelle dell'alta velocità, che certamente non servono alla gente ma servono agli interessi dei soliti noti, e di come anche attraverso la controinformazione su stragi terribili come quella di Viareggio si possa cominciare a tentare di invertire la tendenza. Grazie Maurizio.
Prego, buongiorno.